Buonasera, buonasera a tutti i nostri web ascoltatori di Liberi.tv, benvenuti a tutte le persone che stanno facendo la fila da più di mezz'ora per collegarsi con il nostro live stream, che devo dire la verità ci sta creando un po' di problemi, questo a causa del sovraccarico. La colpa è tutto di Paolo Barnard, che saluta ed è con noi. Buonasera Paolo. Ci sono un sacco di persone che ti stanno aspettando perché stasera vogliono conoscere che cos'è il tuo libro Il più grande crimine. Allora, io Paolo Barnard lo presento in un modo semplicissimo. Paolo Barnard è giornalista e scrittore. Per sapere chi è Paolo Barnard è sufficiente fare qualche ricerca su internet e lo scoprirete subito. Quindi su questo non mi dilungherò perché le cose che ci dirà sono tante e sono importanti. Andremo avanti fino a circa le 22:15 di Paolo Barnard, che cosa si può dire? Ah, anzi, che cosa dicono di lui? Che è un pazzo? Sì, perché è l'unico giornalista che in televisione ha avuto il coraggio di dire che Mario Monti è un criminale che andrebbe processato. E stanno dicendo che è un matto. Paolo Barnard è uno dei pochissimi giornalisti. Anzi, l'unico giornalista che ha detto che andrebbe processato anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Paolo Barnard però dice queste cose perché lui qualcosa sa. E partiamo proprio da questo, partiamo dalle notizie di oggi e partiamo da una notizia che forse oggi hanno capito in pochissimi, vale a dire che ci sarebbe un accordo segreto fra Barroso, Van Rompuy e un qualche altro manipolo di persone. Per far perdere ai paesi che aderiscono all'Unione Europea ulteriori pezzi di sovranità. Paolo, io ti faccio un'unica domanda, così ti do la spalla per poter presentare questo libro. Cosa c'è scritto sul più grande inganno? Ci puoi fare la traduzione di questa notizia di oggi e come si può uscire attraverso quello che tu hai portato in Italia come conoscenza con un evento che nel mese di febbraio hai organizzato a Rimini? Hai portato la MMT, la Modern Money Theory.
La notizia di oggi non la posso commentare perché un giornalista, che sia un giornalista, prima di commentare una cosa la deve studiare, la deve capire. Io quello che ti posso dire è che c'è un progetto di Mario Draghi di sottrarre ancora più sovranità agli stati attraverso lo scorporamento degli organi che reggono il sistema bancario dal controllo sovrano delle nazioni a un controllo centrale europeo. Questa è una notizia certa. Su quello che stanno complottando i Rompuy e compagnia bella, ti ripeto, io posso parlartene solo dopo che ho letto qualcosa di ufficiale. Adesso non ti dico niente, ma comunque non è niente di nuovo. Il progetto di sottrazione di sovranità a tutto campo agli Stati europei è quello che ho descritto nel più grande crimine, si compone di una serie lunghissima di passaggi, ce ne sono 200. Ripeto, l'ultimissimo di cui ho notizia certa è questo, sottrarre agli stati nazionali il controllo dei regolamenti delle banche. Questo è l'ultima.
Allora, tu hai fatto un'approfondita ricerca che poi hai esposto su un libro che si può scaricare gratuitamente sul tuo sito internet e vogliamo ricordare come si accede al tuo sito, qual è l'indirizzo. Questo libro si intitola Il più grande crimine, è libero, è gratuito, tutti vi possono accedere. E che cosa contiene questo libro?
Il sito è www.paolobarnard.info. Il più grande crimine è frutto di una ricerca di 2 anni con un gruppo di macroeconomisti e storici dell'economia internazionali, in particolare americani, un francese e un australiano, dove si racconta, si ricostruisce il progetto di ripresa del potere sostanzialmente assoluto da parte delle elite europee che l'avevano perduto nel lungo arco storico che va dagli anni dell'inizio del Novecento fino agli anni 70. Si arriva agli anni 70 in cui il loro progetto di ripresa del potere sugli stati sovrani, sui popoli, sui parlamenti, sulle leggi e soprattutto sulle sovranità monetarie comincia a dare dei frutti, una pianificazione di 70 anni comincia a dare dei frutti a metà degli anni 70, inizio anni 80. Siamo arrivati al giorno d'oggi con l'Unione Europea che abbiamo, con il sistema monetario che abbiamo, cioè questo euro che non è sovrano, con la catastrofe economica e finanziaria che abbiamo, e oggi sono davanti agli occhi di tutti i risultati di questa pianificazione. A qualcuno la chiama teoria del complotto, questa è una sciocchezza completa. La storia è fatta tutta di complotti. Le pianificazioni del potere hanno costellato la storia sempre. Per venire ai tempi più moderni, dai piani nazisti per lo sterminio degli ebrei, degli zingari e degli slavi d'Europa, li chiamavano zingari, ma zingari per questo motivo, fino ad arrivare ai piani americani per distruggere Cuba, il Centro America. Io mi sono reso conto della fondatezza delle teorie del complotto quando ho letto sui documenti declassificati del National Security Archives di Washington il piano Mongoose per la distruzione di Cuba. E uno, se non legge, se uno non si rende conto, cioè se uno non vede che stai leggendo dei documenti declassificati della NSA e della CIA, pensa che sia fantasia pura. In realtà è invece quello che stavano pianificando, che avrebbero fatto e che hanno anche fatto. Per passare ad altre grandi pianificazioni, venendo in Italia la P2, è stupido chiamare la P2 una teoria del complotto. La P2 era un complotto, i complotti esistono. Ora, questa pianificazione economica egemonica europea di 70 anni non è una teoria del complotto, è una pianificazione che è realmente avvenuta. Io ho messo insieme nel più grande crimine la ricerca storica, economica, con, ripeto, dei consulenti autorevolissimi, sono tutti docenti universitari, tutti accademici, tutti scienziati, chiamiamoli. Quindi, e ho raccontato come hanno pianificato questo ritorno al potere praticamente assoluto dopo che l'avevano perduta all'inizio del Novecento. Così è successo, oggi abbiamo gli stati europei che non contano, hanno i parlamenti che non contano più nulla, presidente del Consiglio che non contano assolutamente più niente, il diktat politico, economico, sociale, legislativo dettato da gruppi finanziari, grandi industriali che comandano la bacchetta, fino ad arrivare agli esempi dell'Italia, dei nostri giorni, dove un governo legittimamente eletto, che io non condividevo, lo devo ripetere tutte le volte, però che io era comunque un governo legittimamente eletto, è stato deposto da un colpo di stato finanziario, un presidente della Repubblica ha dovuto prendere dentro al Palazzo Romano un rappresentante di questa cricca di golpisti, il Parlamento italiano è stato completamente esautorato, nulla poteva fare se non accettare il diktat dei mercati che ci hanno minacciato con la distruzione, col default disordinato, vuol dire la distruzione economica del paese, nel novembre 2011. Questa è la situazione, l'ho raccontata nel più grande crimine, chiunque può andarla a leggere, l'ho poi approfondito in tutta una serie di articoli, eccetera. Ci tengo a sottolineare che chi parla di teoria del complotto sono quegli intellettuali con un quoziente intellettivo sotto lo stuoino di un albergo che devono a bacchetta dire delle sciocchezze che neppure loro condividono, perché sanno perfettamente che queste pianificazioni esistono, ma devono scriverlo perché ovviamente sono sotto il diktat del Corriere della Sera piuttosto che della RAI, eccetera.
Paolo, ci arriva dalla chat già immediatamente una domanda, che è questa qua. Vorrei chiedere a Barnard un commento sulla battuta di Berlusconi. Inoltre vorrei chiedergli se auspica un'uscita veloce dalla Grecia dall'euro.
Il tuo audio è tutto spezzato, non ti sento, non capisco cosa dici. Poi magari...
Allora, riprovo a farti la domanda. Allora, c'è una domanda che ci giunge dalla chat. Riesci a sentirmi?
No, non ho capito da dove giunge.
Dalla chat.
Da una chat, credo. Vabbè, ho capito forse così, va bene. Poi?
Allora, la domanda è, vorrei chiedere a Barnard un commento sulla battuta di Berlusconi.
Ah, sulla battuta di Berlusconi.
Sì,
sì. Sì, sì. Allora, niente, Berlusconi è un allievo distratto, io l'ho istruito molto attentamente in questi giorni al telefono su cosa dire, su cosa fare, in cambio di un lauto compenso bancario che mi è arrivato su un conto Unicredit che devo tenere segreto, e lui ha sbagliato invece tutto quando si è presentato al pubblico, purtroppo non si concentra molto, no, adesso battute a parte perché ovviamente Scaccia Villani sul Fatto Quotidiano ha scritto che io sono un uomo del Berlusca, eccetera. Allora, battute a parte, la battuta di Berlusconi riflette il disordine mentale di questo uomo, che ha una comprensione dei sistemi economici estremamente limitata, non va un po' a casaccio, non capisce bene cosa sta succedendo, ha intuito che c'è qualcosa di molto sbagliato nell'euro, tutte le volte fa queste uscite, le aveva già fatte in passato, e tutte le volte poi se le rimangia. Sinceramente mi lascia completamente indifferente, di Berlusconi non me ne frega assolutamente niente, non mi interessa nessuno che sia stato intorno a lui e che abbia lavorato intorno a lui, perché sono persone che si avvicinano a queste verità economiche ma non riescono mai ad approfondirle, hanno troppa paura. Uno tremendo da sto punto di vista è proprio Giulio Tremonti, col quale invece veramente, a parte gli scherzi, ho avuto conversazioni private, e sto uomo ha troppa paura di perdere le parcelle delle grandi banche in futuro, gli incarichi universitari, per dire la verità. Quindi insomma, sostanzialmente lasciamo perdere tutto, questa storia del PDL è una perdita di tempo, questi non ci capiscono niente, e quando ci capiscono qualcosa hanno troppa paura per fare qualcosa di utile. Quindi è un argomento che non ha senso.
Allora, sempre dalla chat, noi qui a Liberi.tv abbiamo la regola di dare precedenza alle domande che vengono dalla chat, e Just ti chiede: se in Grecia vince Tsipras, lo uccideranno o lo corromperanno? Quali scenari plausibili?
Che ne so, ma come si fa a rispondere a domande di questo genere? Cioè, non si sa. Io credo si possa dire che avrà sicuramente delle difficoltà enormi a portare fuori la Grecia da quello che è il suo destino di adesso, che si profila, cioè un default disordinato e 40 anni di austerità con la dracma. Credo che avrà sicuramente delle grandi difficoltà. Non vedo un politico in Europa che abbia dato qualunque segnale di avere il coraggio di rompere con il sistema Unione Europea. Non capiscono i sistemi monetari, non capiscono che un ritorno alla moneta sovrana pilotato con una gestione economica sensata, come potrebbe essere la Modern Money Theory, è una ripresa garantita per il paese. Queste cose non le capiscono, per cui vanno alla cieca e non ho nessuna fiducia che riusciranno a fare niente. Se poi l'ammazzeranno o no, io sinceramente questo non lo so.
Felli 1927 chiede: vorrei chiedere a Barnard i principi fondamentali della MMT.
Ok, i principi fondamentali della MMT sono questi. Primo, capire come funzionano i sistemi monetari moderni, e in secondo luogo, scusate, qui si sta aggiungendo un po' di rumore, comunque, allora, capire come funzionano i sistemi monetari moderni, capire come uno Stato e una banca centrale possono gestire l'economia. Abbiamo un problema.
Noi ti sentiamo bene in ogni caso, è un leggero rumore di sottofondo.
C'è un rumore di sottofondo che adesso mi sa che crescerà, perché purtroppo qui si è aggiunta una compagnia che era imprevista. Mi puoi dare un minuto che cerco di spostarmi?
Certo, assolutamente sì.
Mi richiami tu un attimo?
Allora, chiedo alla regia se possiamo mandare uno spot, facciamo un piccolo break di un minuto e ritorniamo in diretta con Paolo Barnard fra un minuto. Bene, allora riprendiamo quindi, Paolo, ripartiamo dalla MMT.
Sì, allora, il principio fondante della MMT è questo, capire come funziona un sistema monetario sovrano, esattamente come funziona l'emissione della moneta, e che cosa uno Stato che controlla l'emissione della moneta assieme alla sua banca centrale può fare per il benessere della maggioranza dei propri cittadini. La MMT comprende che gli Stati e i sistemi monetari sono stati creati, di fatto, vengono creati per essere spesi a deficit, cioè la moneta è creata dallo Stato per essere spesa a deficit, come contributo invece all'attivo, alla ricchezza della cittadinanza privata composta da famiglie e aziende. Pensate che lo stesso Morgan, il banchiere fondatore della banca JP Morgan, diceva esattamente questo, diceva: la fortuna della società è la possibilità del sovrano, cioè dello Stato sovrano, di spendere la propria moneta di più di quello che la ritira in tasse per beneficiare l'economia, la società, i cittadini, le aziende, eccetera. Questo è il principio fondante dell'MMT. Una volta che si è capito come funziona la moneta, una volta che si è capito che una moneta sovrana, come era la lira, come era il marco, come sono i dollari, può essere spesa di più di quello che si tassa per favorire proprio lo sviluppo economico e attraverso delle scelte politiche precise favorire uno sviluppo economico di un tipo piuttosto che di un altro, cioè spendere a deficit come ha fatto gli Stati Uniti per versare trilioni di dollari nelle banche non è una gran scelta, non è proprio l'MMT. Spendere a deficit gli stessi trilioni di dollari per creare piena occupazione, servizi sociali, ospedali, infrastrutture, favorire le aziende, detassare il lavoro, detassare le aziende, favorire il commercio, eccetera, è la MMT. Ecco, una volta che si capisce questo, riassunto proprio in pochi secondi, si capisce che la MMT è uno strumento fondamentale per salvare non solo il tessuto economico, ma il tessuto democratico. Perché una volta che tu hai tolto allo Stato la possibilità di fare questo, e una volta che hai tolto ai cittadini la garanzia del benessere, della tutela sociale, non hai più democrazia. Quindi questa è in sostanza la MMT.
La MMT dove è nata, Paolo?
La MMT proprio MMT è nata con la rielaborazione moderna negli anni 90 di teorie economiche che sono ultra conosciute, classicissime, tutta la corrente cartalista prima che viene fine 800, inizio 900, la corrente keynesiana, di pensiero keynesiano, ma ci mettiamo dentro anche il New Deal di Roosevelt, cioè tutte quelle esperienze di gestione dell'economia dove si è compreso cosa poteva fare uno Stato gestendo una propria moneta. Poi negli anni 50 e 60 sono stati altri contributi di altri grandi economisti, Lerner, Kaleski, Minsky e compagnia bella, fino a che negli anni 90 un gruppo di economisti americani che si raggruppano all'Università del Missouri, Kansas City, hanno rielaborato in termini ancora più moderni e pratici questa cosa. Si parte da Warren Mosler, Randall Ray, Stephanie Kelton e quelli che abbiamo portato in Italia noi del gruppo MMT.
La MMT appunto è arrivata in Italia a febbraio con l'evento di Rimini. Ci vuoi spiegare come è maturato questo evento? Ci sono state più di 2.000 persone, quasi 2.200 persone, tutte incollate lì per quasi tre giorni in posizioni scomodissime per seguire delle lezioni di economia lunghissime, fra l'altro, ma tutte incollate ad ascoltare attentissime. Come è nato questo evento?
È nato da un senso di urgenza e di semidisperazione, perché io ho capito che qui in Italia, in particolare in tutta l'Europa, in tutta l'Eurozona, qui in Italia in particolare, veramente con l'arrivo di Monti era arrivata la falcidia, l'attacco finale alla grande, bella ricchezza di questa nazione, alla democrazia di questa nazione. Allora ho deciso di cercare di dare una botta molto forte portando oltre al mio lavoro anche proprio i protagonisti del mio lavoro con un'autorevolezza chiara, no? Perché quando inviti dei docenti universitari di statura internazionale, li fai parlare di fronte al pubblico, gli esponi possibilmente anche le domande dei media, eccetera, è chiaro che a questo punto ti esponi molto e dai la possibilità a tutti di capire come veramente stanno le cose. Peccato che i media se la sono fatta addosso e non sono venuti, ma questo è normale, cioè, se non sanno, non saprebbero neanche cosa chiedere. Okay? Quindi è nato da questo senso di urgenza estrema, pian piano stiamo andando avanti sempre di più, comunque stiamo bucando gli schermi, nonostante l'opposizione di quel falsario ignobile che è Michele Santoro, che ha mandato una truppa a Rimini a filmare tutto e poi dopo non ha trasmesso niente, perché è quello che è, un venduto, un falsario, un uomo veramente indecente, che purtroppo ha un seguito perché la metà del pubblico italiano è stupido, l'altra metà è proprio ignaro per sapere cosa sta facendo. E a parte questo, voglio dire,
e si può parlare di autocensura in questo caso?
Di che cosa?
Oppure di autocensura, oppure lui ha voluto di proposito nascondere questo evento?
autocensura e di proposito mi sembra che sia la stessa cosa. Cioè, lui ha fatto una scelta razionale di nascondere questo evento a tutti, e quindi che sia autocensura o che sia una scelta sua, chi se ne frega. Cioè, è una cosa indecente, specialmente perché questo falsario ignobile non fa altro che fare degli spottini pro operai, mandando il suo ruotolo a fare sostanzialmente niente, a prendere in giro la classe operaia, e poi dopo non trasmette quella che invece dovrebbe essere un programma macroeconomico di salvezza nazionale di tutta la filiera delle aziende e dei lavoratori.
Paolo, una raffica di domande. Andrea ti chiede, secondo lei gli attuali politici sarebbero in grado di gestire un'uscita dall'euro e applicare la MMT?
Ragazzi, qui abbiamo dei problemi. Allora, un secondo, chiedo una pausa. Provo a andare adesso fuori, c'è un po' casino. Ok, sentite ragazzi, vi chiedo di fare una sosta di un minuto e mi richiamate, possibile?
Sì, è possibile, quindi chiedo alla regia se può mandare uno spot e ritorniamo fra un minuto. Sì. Allora, riprendiamo dalla domanda di Andrea. Se i politici sarebbero in grado di gestire un'uscita dall'euro e applicare la MMT.
Ok. Io non vedo il mio video, ma voi mi vedete, no?
Ti vediamo perfettamente.
Ok, allora, no, nessun politico, assolutamente zero. Nessun politico è oggi in grado di... sarebbe in grado di gestire un default dell'Italia dall'euro in maniera ordinata, secondo la MMT. E questo, ok, è poi quello che noi cerchiamo di fare. Cioè, dobbiamo cercare di trovare il modo di contattare una classe politica. Oddio, che fatica a dire una cosa del genere. Comunque, una classe politica possibile che ci comincia ad ascoltare, insomma, che comincia a studiare un pochino, soprattutto questo. In Italia questa storia dell'economia è veramente la preistoria, cioè non esistono classi politiche se non ovviamente quelle dei tecnocrati, che sono preparatissimi e che sanno tutto, ma questi sono i tecnocrati. Ma nella classe politica siamo ancora al medioevo dell'economia, cioè qui abbiamo gente che non conosce neanche i rudimenti di come gestire i bilanci di uno Stato, vanno avanti a quello che si sa a scuola, cioè quindi il deficit è un problema, il debito è una brutta roba, lo devono ripagare i nipoti, allora bisogna fare che cosa? Non so, la modernità vuol dire privatizzare, non so, vanno avanti per degli slogan che sono quelli delle famiglie, cioè senza offendere le famiglie, voglio dire, ma cioè, un politico dovrebbe sapere un po' di più. Quindi dobbiamo cercare di creare questa consapevolezza. La mia strada per fare questo non è di rivolgermi ai politici, ma è di rivolgermi agli imprenditori. Gli imprenditori che hanno l'acqua alla gola in questo momento, che sono completamente disperati, e riuscire a ottenere attraverso di loro un finanziamento sufficiente per creare una scuola di pensiero in Italia, per cominciare a contattare le leve politiche, e allora da lì si può cominciare a ragionare.
Allora, Calciolari invece chiede perché la sua tesi non si inquadra nelle tesi complottiste.
Perché non è un complotto, è provato da ricerca politica, ricerca giornalistica, ricerca storica, ricerca economica, perché ci sono le prove, la risposta è questa. Io ho per chi ha letto Il più grande crimine, forse questo signore non l'ha letto, ma che ha detto Il più grande crimine, legge che ci sono delle documentazioni precise che risalgono addirittura all'inizio degli anni 70, in cui si pianificava la spoliazione degli stati del loro potere sovrano, della loro moneta, la messa da parte dei cittadini che dovevano diventare apatici, inutili. Ci sono documenti che riguardano lobby finanziarie europee di grande potere, che hanno addirittura scritto prima che lo facessero i politici, quelle che noi oggi conosciamo come le regole dell'austerity, non hanno scritte loro, non hanno imposte, e ci sono tutta una serie di prove nel più grande crimine che è inutile che stia a elencare adesso, che ci metto 3 ore, e quindi non è un complotto perché abbiamo proprio le prove di questo. Poi al di là del fatto che uno si sia letto le prove ma basterebbe che uno si guardasse intorno per capire cosa sta succedendo, no? Cioè, abbiamo un Presidente del Consiglio che è un criminale, non è un Presidente del Consiglio, ma insomma che questo è dove sta, perché è stato messo lì dai mercati, nessuno lo ha eletto, nessuno l'ha votato, abbiamo delle politiche economiche che nessun cittadino italiano ha votato, abbiamo un'adesione dei trattati europei che hanno delle implicazioni immense sulle famiglie, sui risparmi, sulla sanità, sui servizi, sulle aziende che nessuno ha votato, non ce le hanno neanche sottoposte. Anzi, il Senato e la Camera italiana hanno passato le austerità con una procedura tale da evitare proprio il referendum, apposta per evitare il referendum. Insomma, voglio dire, uno si guarda intorno e si rende conto che c'è qualcosa che non funziona, no? Ecco, voglio dire.
Assolutamente, diciamo che le prove ce le abbiamo sotto gli occhi. Allora, 987 Miss ti chiede: se dovessi segnalare una roadmap per l'uscita dall'euro dalla Grecia, cosa dovrebbero fare?
Una rotta per la Grecia?
Una roadmap per la Grecia.
Sì, una roadmap per la Grecia. Allora, un po' complicatino. Comunque, cerchiamo di essere semplici. Recuperare la moneta sovrana. Cioè, la Grecia dovrebbe idealmente fare quello che ha fatto l'Argentina, cioè dire, mi dispiace, noi abbiamo una priorità che è il nostro popolo, il benessere della nostra economia, non possiamo più distruggere milioni di persone, famiglie, destini, aziende, l'intero paese, diventare servi come schiavi di una tecnocrazia europea, rompiamo con tutto il sistema, usciamo dall'euro unilateralmente, e se non vi basta usciamo anche dall'Unione Europea, chi se ne frega. A quel punto la Grecia dovrebbe avere un governo che reintroduce una moneta sovrana, immediatamente la prima cosa che fa torna a tassare in questa moneta, gli stipendi pubblici sono tutti in questa moneta. Tassare nella nuova dracma significa che chiunque viva in Grecia, dal miliardario al poveretto, dall'azienda alla famiglia, deve ottenere dracma per poter pagare le tasse. Questo cosa significa? Che ci sarebbe immediatamente un'immensa richiesta di dracma. Secondo le note leggi del mercato, questa richiesta apprezza la dracma contro l'euro, perché tutti venderebbero euro, cioè gli euro che hanno nei conti correnti oggi, verrebbero venduti immediatamente per guadagnare sufficienti dracme per cominciare a pagare stipendi, per cominciare a pagare le tasse, eccetera. Allora, questa svendita di euro e questa richiesta enorme, massiva, nazionale di dracma, vuol dire che svaluta l'euro e rivaluta la dracma, prima cosa. Seconda cosa, il governo dovrebbe, non, appunto, come conseguenza di quello che ho appena detto, non convertire i conti correnti privati in dracma, li lascia in euro, tanto ci pensa la gente poi a svendere l'euro. L'altra cosa importante è di tentare creare immediatamente una situazione di piena occupazione. Vuol dire che il governo ha la dracma, può lanciare un programma nazionale di piena occupazione, vuol dire a tutti i disoccupati greci: venite a lavorare per il governo, vi pago in dracma e andiamo a fare tutto quello che c'è da fare nel paese, dal ripulire una strada, a chiudere le buche per strada, a grattare la crosta dall'acropoli per renderla migliore, fino a creare servizi per gli anziani, per i bambini, per le madri singole. Ci sono milioni di occupazioni che si possono inventare da niente, che vengono pagate dal governo in dracma. Questo comincia a rilanciare l'economia. Vuol dire che l'economia comincia a ritornare ad avere persone che, essendo pagate dal governo, poi vanno però a spendere. Questo vuol dire che vanno a beneficiare il settore privato, il quale il settore privato ne beneficia a sua volta. E se il settore privato ne beneficia, cosa succede? Che gli investitori che stanno all'esterno della Grecia e che per le prime 4 settimane si sono presi una fifa dalla Madonna e sono scappati dalla Grecia, cominciano a vedere che questo è un paese che si riprende, è un paese moderno, non è, con tutto il rispetto, l'ultimo paese dell'Africa. È un paese moderno, ha sostanzialmente infrastrutture moderne, un sistema bancario moderno. Si sta rivalutando economicamente con questa nuova occupazione che viene creata dal governo. Il settore privato ne sta guadagnando. C'è richiesta della dracma, come ho detto prima. L'investitore privato sa benissimo che a questo punto il governo, essendo proprietario della dracma, può ripagare tutti i propri debiti in dracma, ma li puoi pagare tutti fino all'ultimo. Meglio avere dracme che non avere niente, che perdere tutti gli euro, tutti i dollari, eccetera. E a questo punto gli investitori tornano a investire nella Grecia. Questo è ovvio, è quello che è successo nell'Argentina. L'investitore sa che laddove un governo ha la gestione totale, padrona della propria moneta, può onorare i propri debiti sempre, torna a investire, perché gli investitori possono tornare in Grecia a fare fabbriche, a lavorare per le infrastrutture, possono fare qualsiasi investimento nella Grecia. E questo è, diciamo, tagliato molto in breve, il percorso virtuoso che la Grecia può fare per uscire da questo disastro. Naturalmente questa si chiama MMT, Modern Money Theory. È un'illusione, è una chimera pensare che poi lo farebbero veramente, ma questo dovrebbero fare in teoria.
Nel disegno, questa situazione economica a che cosa deve portare l'Europa? Cioè l'Italia, più nello specifico, dove sta andando con queste politiche economiche?
Sta andando dove vedete che sta andando, con il raddoppio della disoccupazione dei neolaureati, che passa nel pochi anni dall'11% al 19%, un livello inaudito nell'Italia dal dopoguerra. Sta arrivando ad avere un italiano 2 su 10, giusto per essere precisi, che non si scalda d'inverno. Voglio dire, un cittadino italiano su 10 che non si scalda d'inverno è un po' grave in un paese moderno che era nel G8. Sta arrivando ad avere 5 italiani su 10 che rimandano le visite mediche. Sta arrivando ad avere un paese che è sceso al 23° posto nella classifica OCSE per i redditi delle famiglie. Siamo al 23° posto nell'OCSE, dovremmo essere, non so, al 4° per essere un paese sano. Siamo al 23° posto. Sta arrivando a un paese dove falliscono 40.000 aziende all'anno, con aumenti di cassa integrazione ordinari, di cassa integrazione in deroga del 50-60% ogni trimestre. Una situazione spaventosa, okay? Con persone che si suicidano fra imprenditori e lavoratori, cioè, stiamo arrivando a questo. Questo cosa significa? Significa ottenere da parte di Germania e Francia, che sono gli autori di questo disegno, quello che Germania e Francia hanno cercato di ottenere per un secolo, la distruzione del Sud Europa. La Germania ci ha provato con 2 guerre, non ci è riuscita, ci ha provato una volta con l'economia, con lo SME, e non ci è riuscita perché Soros ha fatto saltare tutto quanto. Adesso ci ha riprovato con l'euro e con i trattati europei, questa volta ci è riuscita. Avranno la possibilità di pagare lavoratori italiani fra 5-6 anni stipendi che vanno dai 650 ai 700 euro, a lavori a chiamata, a lavori a singhiozzo, e questo è quello che vogliono fare. Cioè, il loro sogno è proprio quello di dominare l'economia europea distruggendo la concorrenza del sud, e ci sono riusciti.
Vale ti domanda qualcosa su Grillo, su Beppe Grillo, sulle sue uscite, voglio dire, sulle idee di Grillo un po' contraddittorie in economia. Vale dice, non pensi che Grillo sia un po' contraddittorio? Prima chiedi tagli degli stipendi dei parlamentari, dei finanziamenti, del giornale, riduzione del debito, e poi chiede l'uscita la riduzione del debito, e poi chiede l'uscita dall'euro. Cosa pensi di Grillo?
Insomma, voglio dire, no, non voglio fare delle battute acide, non va bene. No, penso quello che ho sempre pensato, cioè che è un uomo, e l'ho anche scritto, è un uomo che segue una sua nevrosi personale, un uomo che la cui vita è dominata dai suoi boati gastrici. Per cui lui una mattina si sveglia e secondo lui Oriana Fallaci è la più grande giornalista del mondo, spara un post su questo eccetera eccetera, poi dopo una settimana scrive che i palestinesi poveretti sono un popolo martoriato eccetera, cioè, non si rende neanche conto di quello che fa. Questa è la normalità di Beppe Grillo, quindi il dramma è chi prende sul serio uno come Beppe Grillo, questa è la tragedia. Poi questo è un commento benigno che posso fare su Beppe Grillo. Poi c'è la parte maligna, che è quella che dice che questo uomo è un miliardario speculatore immobiliare gestito dalla Casaleggio Associati, e che ha un disegno invece molto più cinico, che è quello di promuovere i suoi miliardi, i suoi spettacoli, il suo franchising, e di permettere alla Casaleggio di espletare, di implementare i suoi piani di manipolazione mass mediatica. Io ti posso dare una testimonianza diretta di persone che hanno creato i gruppi a 5 stelle e i meetup, primi meetup, poi il gruppo a 5 stelle della mia città che è Bologna, mi hanno riferito che la discussione centrale alla creazione del 5 stelle era se fare un movimento politico o se fare un movimento per promuovere il franchising di Beppe Grillo, e la maggioranza era per promuovere il franchising di Beppe Grillo. Sono riuscito a spuntare i politici per un pelo. questo per darti un'idea di cosa poi veramente era questo movimento, insomma, quindi purtroppo Grillo è quello che è. Dice che io sono criptico perché non sa cosa rispondere.
Assolutamente chiaro, Paolo. E in uno dei tuoi ultimi post hai parlato, diciamo, della tragedia del momento, che è purtroppo il terremoto in Emilia. A livello economico, come si potrebbe uscire da questa situazione che nei prossimi anni ci devasterà?
Torniamo al discorso che facevo prima: le potenzialità sociali di uno Stato moneta sovrana sono illimitate, immense. In una trasmissione dove ho di recente dato la mia opinione, quella del famoso Monti criminale, è stato fatto vedere cosa ha fatto l'America dopo il Katrina nella Louisiana, cosa ha fatto il Giappone. Erano esempi che calzavano al 20%, perché nella realtà è stato fatto veramente molto di meno di quello che si poteva fare. Uno Stato a moneta sovrana non ha limiti di spesa, vuol dire che può ordinare la ricostruzione ingigantendo il proprio deficit illimitatamente. Questo vuol dire ordinare domani una ricostruzione illimitata dell'Emilia Romagna, con oltretutto un'aggiunta di infrastrutture, quindi si prenda a pretesto questa tragedia per ridonare a una regione dell'Italia. Andava fatto in Abruzzo soprattutto questo, perché l'Emilia Romagna è già messa meglio dell'Abruzzo. Comunque, per donare infrastrutture nuove, per donare servizi nuovi, tutto questo si può fare a carico della spesa deficit dello Stato. Soprattutto, come ha giustamente sottolineato Warren Mosler di recente, si può non l'ha fatto in una conversazione con me, scusate, vabbè, ma niente, non importa, è comunque importante. E lui ha detto una frase molto bella, ha detto: ma che senso ha in Italia avere il 10-12% di disoccupazione di media, con delle punte giovanili al 30%, e non occupare tutta questa gente che non sta facendo niente per andare in Emilia Romagna a ricostruire, a rifare infrastrutture, a ricreare servizi, eccetera, eccetera. E questo può fare uno Stato moneta sovrana. Ok, che poi fra l'altro questa spesa deficit che va a ingrandire un numerino al Ministero del Tesoro, che non significa nulla, contrariamente a quello che ci dicono, ripeto, con moneta sovrana, non con l'euro, se noi avessimo una moneta sovrana come l'America, come l'Inghilterra, questo numerino che aumenta crea un circolo virtuoso nell'economia che poi ripaga se stesso, perché aumentano i fatturati, aumenta il prodotto interno lordo, aumenta la tassazione, non perché tu aumenti le tasse, anzi quelle le cali. Aumenta la tassazione perché aumenta il prodotto interno lordo, quindi i contribuenti aumentano, eccetera. Quindi sostanzialmente poi si pareggia anche da sé. Non solo, gli investitori trovano delle zone italiane che sono rimodernate, come ha fatto la Germania negli anni 90, estremamente rimodernate, quindi opportunità di investimento straordinarie, vengono a investire, portano valuta forte, e questo di nuovo aiuta l'Italia a ripagare i propri debiti. Insomma, si innesta quello che è chiaro, abbiamo descritto a Rimini, un circolo molto virtuoso dell'economia. E questo potrebbe fare, nel caso dell'Emilia Romagna, lo Stato in 10 minuti, decidendolo una scelta politica, con una moneta sovrana. Con l'euro non è possibile, che sia molto chiaro, non è possibile, perché lo Stato italiano è ridotto alla stregua, questo è il grande crimine dell'euro, la stregua di un poveraccio che deve andare a elemosinare da una finanziaria dei soldi per vivere, quindi tutto quello che l'Italia, che il governo spenderebbe in Emilia Romagna sono soldi presi in prestito a tassi usurai che devono poi essere restituiti. Quindi cosa fai? Ricostruisci l'Emilia Romagna, poi vai a mangiare i redditi delle aziende del Lazio, del Marche, della Lombardia, e vai a mangiare i redditi dei cittadini in tutta Italia. Allora lì hai speso da una parte, hai mangiato dall'altra, non hai risolto niente.